Le disposizioni sostanziali a cui si fa riferimento sono gli articoli 337 bis e seguenti del Codice Civile, i quali si concentrano sull'affidamento appunto dei figli, stabilendo questi principi, cioè dell'affidamento condiviso come criterio normale o dell'affidamento a un solo genitore, qualora il giudice ritenga che l'affidamento a entrambi i genitori sia in contrasto con il prevalente interesse del minore, ripeto, prevalente interesse del minore. E questo è una sorta di mantra che nell'ambito dei giudizi nei quali c'è un bambino ricorre sovente, perché è il criterio che deve condurre ed informare di sé le azioni che vengono compiute, le decisioni che sono prese. Peraltro anche in questo particolare settore il giudice si trova a dover dare un giudizio estremamente delicato, un giudizio che non è in grado di dare lui e per il quale ha la necessità di essere supportato anche in questo caso quindi da un sapere scientifico. Devo dire che la psicologia giuridica minorile rappresenta un settore in cui si è sperimentato una forma costruttiva di dialogo con la giurisdizione. Consideriamo che anche qui sono settori del tutto privi di una specifica disciplina. E quindi il dialogo che si instaura tra il mondo del diritto e quello degli psicologi è cruciale perché possa funzionare in effetti questa interazione e condurre a risultati utili. Per esempio, vediamo in particolare i tribunali che si dotano di protocolli nei quali spesso è regolata la consulenza psicologica, e nello stesso tempo gli ordini degli psicologi si danno dei veri e propri criteri, standard di azione che conduce la loro consulenza in ambito giudiziario. Certo, anche con riferimento alla consulenza psicologica possono essersi posti, magari non attualmente, ma qualche decennio fa, interrogativi sulla natura di questa scienza, perché certamente non appartiene alle cosiddette scienze dure, cioè alla matematica, non appartiene alla chimica, a quelle propriamente scientifiche. Si tratta poi di una scienza la cui difficoltà risiede anche, come dire, nell'oggetto indagato, perché indagare la personalità umana è chiaramente complesso per la complessità, appunto, come dicevo, dell'oggetto uomo, per gli esiti a cui si è in grado davvero di pervenire, focalizzando effettivamente aree della personalità che possono creare problemi, e poi anche la discutibilità queste acquisizioni a cui si può pervenire, in particolare problematiche quando si versi non in situazioni di patologia, ma si versi magari in situazioni di disturbo personologico che non accedono alla vera e propria patologia, quindi, come dire, situazioni borderline nelle quali appunto l'indagine e poi il giudizio si fa particolarmente difficile. Lo strumento in questione dovrebbe, tra l'altro, svolgere una funzione diagnostico-valutativa, ma anche prognostica, attraverso la messa in luce di profili, aspetti personologici e comportamentali che siano in grado di evidenziare, per esempio, le peculiarità dei periziandi e anche di indirizzare, quindi, nel migliore dei modi, i futuri provvedimenti del giudice sulla base, appunto, di quello che emerge nell'interesse del minore. Quali sono gli strumenti attraverso i quali è svolta la consulenza? Accennavo prima che è un peccato non avere avuto la possibilità di avere con noi il dottor Ugo Sodini, il quale certamente meglio di me ci avrebbe illustrato come l'indagine in questi casi è svolta dal consulente tecnico attraverso sostanzialmente colloqui che sono fatti con le parti interessate, che sono fatti con il bambino e che sono fatte poi anche con il bambino e con i genitori. Normalmente si tratta di colloqui che sono videoregistrati e che prevedono anche, per esempio, l'esecuzione di particolari test che sono in effetti considerati un must nel settore di riferimento e che sono generalmente accettati e assolutamente diffusi. Deve essere chiaro che comunque con questa CTU non si vuole né indagare, né chiarire, né valutare le ragioni che hanno condotto una certa coppia alla crisi, ma oggetto sono proprio le caratteristiche personali e la dinamica di coppia che chiaramente può influenzare poi anche il rapporto genitoriale. Naturalmente si tratta di operazioni molto complesse, il minore deve essere sentito con tutte le cautele del caso. Si tratta di un settore che è altamente creativo, vorrei utilizzare questa espressione, dove questa alta creatività non ha necessariamente una connotazione positiva. Intendo dire che nell'ambito di questo contenzioso, per esempio, si individuano, modalità di, controllo, tra virgolette, dei coniugi. Lo metto tra virgolette, ma in effetti di controllo si tratta attraverso figure che la legge non prevede e che sono scaturite dalla prassi. Possono avere nomi diversi nella giurisprudenza, spesso si fa riferimento a educatori. Normalmente che sono psicologi, devo dire la verità, normalmente anche giovani, magari neolaureati, i quali seguono per esempio qualche ora al giorno i genitori nelle loro abitazioni per vedere le modalità di interazione con il minore, per cercare di evidenziare le dinamiche, però in particolare questa presenza avrebbe lo scopo non tanto di raccogliere elementi di natura fattuale o probatoria, perché anzi con riferimento a questa attività di raccolta di fatti e prove svolta dall'educatore e svolta fuori dal giudizio ci sono delle giuste stigmatizzazioni, giustissime stigmatizzazioni. Vi ricordate che la prima pronuncia dell'appendice giurisprudenziale delle vostre dispense, che è la numero 70 del 1960, vi ricordate quella del genio civile che fa gli accertamenti fuori del giudizio, determinò una declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale proprio perché la formazione della prova si deve verificare all'interno del giudizio, nel contraddittorio tra le parti e il giudice e in particolare anche con le garanzie della giurisdizione, quindi del fatto che si svolgano queste prove e siano acquisite in presenza del giudice che è indipendente, che è imparziale e quindi in un ambiente che non tollera, come dire, surrogati di natura diversa. E quindi l'utilizzazione di questi educatori o figure che hanno assunto volta in volta nei vari tribunali nomi diversi, ma che più o meno sono accomunati dalla funzione che vi ho detto, quindi non possono portare nel processo elementi di carattere fattuale o probatorio e quindi la loro funzione dovrebbe già in parte essere, come dire, tratteggiata da questo rilievo, quindi un supporto nei confronti dei genitori. Ecco, tra l'altro la Corte di Cassazione ha anche sconfessato una prassi giudiziale che è veramente molto diffusa nei tribunali di merito, che è quella di ordinare alle parti, per esempio, di sottoporsi in un momento successivo all'esito del giudizio a terapie o a percorsi di sostegno della genitorialità, per esempio a terapie psicologiche di coppia. I cosiddetti percorsi di sostegno, perché si tratta chiaramente di indicazioni che limitano e vorrei aggiungere indebitamente, seppur per un buon fine, che è quello di cercare di limitare i conflitti tra queste parti, limitano però la libertà dei soggetti. E la sentenza del 1 luglio del 2015, numero 13.506 della Corte di Cassazione, è andata proprio in questa direzione, perché la Corte Suprema ha fornito una lettura restrittiva di questo potere del giudice di dare queste indicazioni, e lo nomino questo potere in questo contesto perché non è che il giudice si forma una idea in questa direzione da solo. Molto spesso i consulenti tecnici concludono proprio e suggeriscono che sarebbe bene che le parti seguissero questi percorsi che poi il giudice, come dire, richiama quantomeno nella sentenza. E con questa pronuncia che ho ricordato, nel 2015 la Corte Suprema ha dato una lettura restrittiva a queste indicazioni ed ha stabilito l'illegittimità della prescrizione del giudice ai genitori all'esito del giudizio di sottoporsi a interventi psicoterapeutici individuali e percorsi comuni di sostegno alla genitorialità, perché sarebbero appunto indicazioni che sarebbero in contrasto con il diritto inviolabile alla libertà personale, di cui è l'articolo 13 della Corte Costituzionale, il divieto di trattamenti sanitari obbligatori al di fuori dei limiti fissati dalla legge, secondo l'articolo 32, secondo comma della Costituzione. Si tratta di una vicenda questa che inizia nel 2009 proprio con un provvedimento richiesto al Tribunale dei minorenni di Firenze, con il quale il padre chiede l'affidamento del figlio in seguito alla mancata esecuzione dell'accordo precedentemente sottoscritto con la madre che prevedeva l'affidamento condiviso. Impegno di partecipare a un iter di mediazione familiare e alla possibilità della madre di vivere presso l'abitazione della nonna materna. La madre contesta, insomma, la linea difensiva del padre, e per quello che ci interessa oggi, il Tribunale per i minorenni di Firenze dispone una consulenza tecnica affidata al servizio sociale, all'esito della quale dispone l'affidamento condiviso del figlio con il collocamento presso il padre, con la facoltà della madre di occuparsi del minore secondo la disciplina che è descritta appunto nel provvedimento stesso, e prescrive con questo provvedimento ai genitori di rivolgersi al servizio sociale nell'indirizzarli verso un percorso di composizione familiare, con mandato di seguire la situazione del minore stesso con interventi di sostegno mirati alla diminuzione del conflitto genitoriale e alla ricerca di ulteriori accordi che siano idonei appunto a una crescita equilibrata in un ambiente sano del minore. Si tratta di provvedimenti veramente molto frequenti, che non si vedono soltanto al Tribunale dei minorenni di Firenze, ma che diciamo accomunano perlomeno tutte le giurisdizioni toscane. Questa vicenda prosegue, ha una fase in appello, nella quale viene disposta ancora una volta una consulenza tecnica che ancora una volta prevede un meccanismo di sostegno dei genitori proprio per cercare di comporne le rispettive posizioni, che diciamo per questi genitori che sono ancora coinvolti dal punto di vista personale per la fine del loro rapporto. Sempre nel provvedimento della Corte d'Appello c'è la previsione per entrambi i genitori di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico individuale. E così che si arriva, impugnando questo provvedimento, dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, con riferimento alle prescrizioni ai genitori di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico, considera tale prescrizione connotata da una finalità estranea al giudizio, leggo la pronuncia, finalità costituente nella realizzazione della maturazione personale delle parti, che è rimessa invece esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione. La Corte giustamente osserva che si tratta di una indicazione che esula dai poteri del giudice investito della controversia, anche se ha chiaramente lo scopo di superare le problematiche che hanno dato luogo al giudizio, e che mi pare un orientamento condivisibile che è stato anche più di recente confermato dalla prima sezione della Cassazione Civile con l'ordinanza del 5 luglio 2019, numero 18.222. Vi saluto, a presto.